Continuiamo la nostra lettura dal Vangelo secondo Luca, capitolo 9, versetti da 28 a 36. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano presi da un sonno profondo, ma svegliatisi videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva: «Questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero. E in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Senza bisogno che glielo dica Gesù. Nel Vangelo secondo Matteo è Gesù che raccomanda il silenzio. Qui Luca riferisce che gli apostoli stessi hanno capito che dovevano star zitti. Ne hanno parlato soltanto dopo la risurrezione del Signore o dopo la Pentecoste. Si vede che essi stessi hanno capito di non aver compreso fino in fondo il significato di quell'episodio. Questo brano dà un'ultima risposta, forse nemmeno l'ultima ancora, ma dà ancora una risposta alla stessa domanda che percorre tutta la prima parte del Vangelo secondo Luca. Chi è Gesù? Chi è costui? Prima ha risposto la gente a varie riprese, hanno risposto all'inizio persino gli indemoniati, sempre a questa domanda, poi hanno risposto i discepoli e adesso a questa domanda risponde niente meno che il Padre. È il culmine quindi della rivelazione, il Padre stesso, Dio Padre, che dice agli uomini chi è Gesù. Questo brano comincia così: circa 8 giorni dopo questi discorsi. Con queste parole quindi si vuole mettere in evidenza che questo fatto è legato ai discorsi fatti precedentemente. E i discorsi fatti precedentemente riguardavano la morte e la risurrezione del Signore, il suo essere disprezzato e rifiutato dagli uomini. Quindi questo fatto che vediamo adesso è legato a quei discorsi, ha un nesso preciso col discorso della croce, con la rivelazione della necessità della morte di Gesù e del suo essere rifiutato dagli uomini. Ma c'è un altro nesso. Gesù cosa fa 8 giorni dopo? Salì sul monte a pregare. Anche 8 giorni prima Gesù pregava in solitudine coi discepoli. Quindi qui l'Evangelista ci vuol far notare come c'è un ritmo nella vita di Gesù. un ritmo scandito dalla preghiera. 8 giorni dopo, ecco Gesù di nuovo che si prende tempo e si prende spazio per la preghiera, e questa volta si prende anche dei testimoni per la sua preghiera. Si vede che Gesù vuole che anche i suoi discepoli imparino questo ritmo della preghiera, del prendersi tempo e prendersi spazio per la preghiera. Una nuova preghiera di Gesù, quindi un nuovo momento forte della sua vita. È la 4ª volta che San Luca parla della preghiera di Gesù, che ci mostra Gesù in preghiera. E ogni volta che Gesù prega succede qualche cosa di importante. Gesù va a pregare prendendo con sé Pietro, Giovanni e Giacomo. Chi sono questi? Sono quelli che hanno assistito alla risurrezione della figlia di Gairo. Gesù ha ridato vita a questa ragazza alla presenza di questi tre. Gesù prende questi tre ancora. Ha delle preferenze Gesù. Gesù sa che anche i suoi discepoli non sono tutti uguali, probabilmente ognuno ha un cammino diverso anche della sua vita interiore, e Gesù ha rispetto. Non solo, ma lui non deve dare tutti i carismi a tutti i suoi discepoli. A qualcuno ne dà alcuni, a qualcun altro ne dà degli altri. Non sono privilegi, non sono preferenze quelle che fa Gesù, ma delle diversità, sì. Non tutti gli uomini sono uguali, neanche tutti i suoi discepoli debbono avere tutti le stesse esperienze. Non occorre che ci siano tutti e 12, gli altri possono fidarsi di questi 3. Così succederà poi lungo tutta la storia della Chiesa. Non occorre che ci siano tutti i cristiani. Tutti i cristiani possono fidarsi di alcuni che hanno dei doni o dei compiti particolari da parte del Signore. Pietro è quello che 8 giorni prima aveva risposto a nome di tutti. Giacomo e Giovanni sono quei 2 fratelli che a un certo punto esprimono un desiderio particolare, quello di stare a destra e a sinistra, e Gesù indicherà che il posto a fianco, al suo fianco, è il posto del Calvario, della croce. Questi 3 Gesù prende con sé. E con loro dove va? Salì sul monte. Che cosa vuol dire salire sul monte? Il monte, per la cultura ebraica, per la formazione interiore, spirituale degli ebrei, dire monte è come dire luogo della vicinanza a Dio. Anche di più, è come dire il luogo dove Dio si rivela, perché è sul monte che Dio si è rivelato a Mosè, si è rivelato e lo ha chiamato. È sul monte che Dio si è rivelato ad Elia, rivelato e lo ha mandato di ritorno in mezzo al suo popolo. È sul monte che Dio ha rivelato a Mosè la sua legge, la legge, i 10 comandamenti. Mosè li ha ricevuti sul monte. È il luogo della preghiera per eccellenza, quindi il luogo dove avviene l'incontro con Dio, dove Dio stesso scende per incontrare l'uomo. È il luogo che evoca proprio gli incontri di Mosè e di Elia con Dio. Incontri che sono serviti non solo per loro, ma sono serviti per tutto il popolo. Perché la legge che Mosè ha ricevuto è servita per l'orientamento e per la sapienza e per la vita di tutto il popolo. Così la parola che Elia ha ricevuto sul monte è stata una parola che ha riportato il profeta in mezzo al popolo, e il popolo così ha ricevuto incoraggiamento e conferma nel continuare nella fede dei patriarchi e dei profeti. Salì sul monte a pregare, questa volta con alcuni discepoli, quindi la ricchezza che Gesù riceve dall'incontrare il Padre la vuole subito condivisa dai suoi. Come prega Gesù sul monte? Anche qui non ci viene detto dall'Evangelista. L'Evangelista quasi, come se sapesse che noi sappiamo già come Gesù prega. Tanto è evidente. Com'è la preghiera di Gesù? È sempre una preghiera di offerta. Lui è il Figlio che si presenta al Padre per occuparsi delle sue cose. Quindi si offre a Lui. Quindi non c'è bisogno di dirlo, perché Luca, l'Evangelista, sa che noi già lo sappiamo. È giorno o è notte quando Gesù sale? Probabilmente è notte, da quello che possiamo capire tra le righe di questo racconto, anche da come ci si immagina che in quei posti salire su una montagna è impossibile di giorno, perché ci si cuoce troppo. Quindi saranno saliti di sera e sono arrivati di notte. Poi era anche abitudine di Gesù ritirarsi in preghiera di notte. Qui comunque San Luca non lo dice. Dice invece questo: mentre pregava, quindi questa azione di Gesù è un'azione prolungata, è un incontro che si protrae a lungo, la preghiera di Gesù. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto. Questa è la nostra traduzione. Se si dovesse tradurre letteralmente, si dovrebbe dire semplicemente che il volto è diventato un altro, cioè non un altro, un'altra fisionomia, ma diverso da come lo avevano sempre visto. Il volto cambiò d'aspetto. Nell'incontro che Gesù ha col Padre, il suo volto subisce un cambiamento, o meglio, i discepoli lo vedono diverso. Qui noi non sappiamo se è proprio il volto di Gesù che è cambiato, o se sono gli occhi dei discepoli che si sono aperti a vedere quello che prima non riuscivano a vedere. Qui non sappiamo, ognuno di voi decida quello che gli pare. Tutte e due le cose sono belle. Il volto comunque riflette la gloria di Dio, come dice San Paolo, del nostro volto di cristiani, o come dice la Sacra Scrittura, del volto di Mosè. Quando Mosè è stato 40 giorni a tu per tu con Dio, quando è ritornato in mezzo al suo popolo, non riuscivano a guardarlo, tanto era raggiante, e ha dovuto coprirsi con un velo, altrimenti faceva paura. Paura non perché era brutto, ma troppo bello. E qui il volto di Gesù ancora di più che Mosè, perché non è solo il volto altro, ma anche la sua veste divenne candida e sfolgorante. Candida cosa vuol dire? Bianca, il bianco è il colore della vittoria, il colore della gloria. Persino la veste di Gesù viene trasformata diventa un segno della vittoria di Dio. Vittoria su che cosa? Sul nemico, sui nemici, e il nemico e i nemici di Dio e dell'uomo sono tante cose a questo mondo: la morte, il maligno, eccetera. La veste divenne candida e sfolgorante, cioè che manda folgori. Quando Mosè era stato sul monte, uscivano le folgori dalla nube, dal monte. Qui è dalla veste di Gesù che escono le folgori, che esce la luce. Quindi questo vuol dire che è Gesù stesso che manifesta la gloria di Dio, è Gesù stesso il luogo della presenza di Dio. In Lui Dio è presente, in Lui Dio si manifesta. Gesù è la vita divina sulla terra, è Lui la presenza di Dio, è Lui il monte santo. Il volto sfolgorante, il volto che cambia d'aspetto e tutta questa luce, ci ricordano la benedizione che Aronne aveva dato ai figli di Israele. Ecco che quella benedizione, che era per tutto il popolo, viene, come si può dire, ricevuta e manifestata in pieno, in pienezza da Gesù. Aronne, fratello di Mosè, benedicendo il popolo, aveva detto così: ti benedica il Signore e ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace. Faccia brillare il suo volto su di te. E adesso ecco che Gesù brilla Lui stesso, tutta la sua persona, in Lui è viva tutta la benedizione del popolo di Israele, che il popolo di Israele ha ricevuto lungo i secoli, giorno per giorno. Quella benedizione viene espressa e portata, vissuta pienamente, perfettamente da Gesù. Ed ecco, due uomini conversavano con Lui. Conversavano, due uomini dialogavano, parlavano, ognuno ascoltava e ognuno apriva la bocca. C'è comunione, intesa, adesione di questi due uomini con Gesù. Chi erano? Erano Mosè ed Elia, proprio quei due personaggi che sono evocati semplicemente dal fatto dell'essere sul monte per pregare. Ma sono quei due personaggi che erano ricordati spesso dal modo di fare di Gesù o dai segni che Gesù aveva dato. Quando Gesù ha moltiplicato i pani, certamente per i 5.000, certamente tutti si sono ricordati di Mosè che aveva dato la manna, che aveva ottenuto da Dio il pane, la manna, per tutto il popolo. Mosè era già quindi presente nella azione di Gesù, era ricordato. E quando Gesù ha dato la mano a quel ragazzo morto, il figlio della vedova di Nain, tutti si sono ricordati di Elia, che aveva richiamato in vita il figlio della vedova di Sarepta. Quindi Mosè ed Elia sono quei due personaggi già in qualche modo presenti nel, o ricordati dai segni che Gesù dava al suo popolo. E qui ecco che questi due personaggi conversano con Lui, parlano con Lui. Certamente essi parlano come sono capaci di parlare, quindi come noi sappiamo che parlavano, lo sappiamo dalle Sacre Scritture. Non sono discorsi nuovi, non parlano del tempo e delle ricette del medico o delle ricette di cucina, non parlano del più e del meno, parlano di ciò che essi sanno dire, di ciò che noi già sappiamo. Parlano di colui che deve venire. Mosè ed Elia sta per dire anche tutta la Sacra Scrittura, la legge e i profeti. Mosè e tutti gli altri scritti dell'Antico Testamento. Quindi parlano con lui, conversavano con lui in piena armonia. Di che cosa? Ecco che qui dice una parola importante, l'Evangelista, parlavano del suo esodo. Esodo è la stessa parola che veniva usata per indicare l'uscita del popolo di Israele dalla schiavitù dell'Egitto. Parlano del suo esodo, anche Gesù deve uscire, sta per uscire. E da dove può uscire Gesù? Da questo mondo per tornare al Padre. Quindi parlare del suo esodo vuol dire parlare di questa sua missione, parlare della sua sofferenza, perché queste parole sulla sofferenza del servo di Dio, del Messia, queste parole ci sono nella Sacra Scrittura, ci sono in vari brani dell'Antico Testamento. Parlavano di questo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme, che doveva essere compiuto. Questa parola compiersi, compire, compiere, è una, anche una parola, come si può dire, una parola tecnica, una parola speciale, che ci dice che è la volontà di Dio espressa dalle Scritture che sta per realizzarsi. Uguale, come abbiamo visto stamattina, per la parola deve. Deve. Deve soffrire molto, ricordate. Mosè ed Elia parlavano di questi argomenti con Gesù, della sua morte, della sua Pasqua, del suo passaggio da questo mondo al Padre, di quelle cose che Gesù già sapeva, Gesù ne aveva già parlato 8 giorni prima con i suoi discepoli. I suoi discepoli chissà cosa avevano capito, adesso alla presenza dei 3, Pietro, Giovanni e Giacomo, Gesù ne parla ancora con Mosè ed Elia. Così i 3, Pietro, Giovanni e Giacomo, capiscono che quello che Gesù ha già detto a loro è secondo i disegni di Dio, è secondo le Sacre Scritture, è proprio vero. Gesù non l'ha detto per impaurirli o per scherzo, ma perché è proprio vero. E così i 3 sono aiutati a prendere sul serio le parole che Gesù aveva già loro detto, perché adesso si accorgono che tutte le Scritture sono proprio concentrate dentro quelle parole. Mosè ed Elia appaiono con Gesù nella loro gloria, apparsi nella loro gloria. Cosa significhi questa espressione? Anche non sappiamo del tutto, possiamo solo immaginare. La gloria di Elia, una gloria grande, che è stato portato via dal carro di fuoco, non è stato nemmeno ritenuto, come dire, degno, non è stato nemmeno fatto morire, è stato portato via, tanto era amico di Dio. E anche di Mosè nessuno ha saputo dove era la sua tomba, anche lui come fosse stato portato via, come fosse proprio dentro, nascosto nel cuore di Dio, sparsi nella loro gloria. Pietro e i suoi compagni erano presi da un sonno profondo. Ecco, per questo possiamo pensare benissimo che era notte. Dormivano, non dormivano, la parola può essere tradotta in due modi: svegliatisi, oppure si sono sforzati di stare svegli. Si può tradurre in tutti e due i modi. Qui questa nuova traduzione dice: svegliatisi, videro la sua gloria, cioè videro il volto e le vesti di Gesù, e videro i due uomini che stavano con lui. Quindi, se hanno visto, adesso sono testimoni oculari della gloria di Gesù. La gloria di Gesù è il Dio invisibile che si manifesta attraverso di lui, sul suo volto e sulle sue vesti. Ma la gloria di Gesù, questa luce sfolgorante che viene da lui, è anche, si può dire, il destino di tutti gli uomini che vengono assunti, che vengono presi per formare il corpo di Cristo. Coloro che formeranno, secondo le parole di San Paolo, il corpo di Cristo, cioè coloro che saranno battezzati nella morte e nella risurrezione di Gesù, nel suo nome, nella sua vita, nel suo spirito, formeranno il corpo di Cristo, che è un corpo che rivela la gloria di Dio. Per questo comprendiamo quello che dicono i monaci, soprattutto i santi monaci dell'Oriente. Dicono che la nostra fotografia più vera qual è? È il volto di Gesù. Perché noi siamo il corpo di Cristo e siamo destinati a riflettere la sua gloria. Il nostro corpo è destinato non a ingrassare, non a star bene, ma a riflettere la gloria del volto di Cristo. E questo può succedere anche se uno è ammalato, se uno è moribondo addirittura. Questa è la perfezione dell'uomo, non la salute. La perfezione dell'uomo è poter riflettere la gloria del Signore. Allora, la vostra fotografia, quella che avete sul vostro passaporto, sulla carta d'identità, ricordatevelo, è una brutta copia, ancora molto brutta. E quando vi guardate nello specchio, ricordatevelo, non sono le matite colorate o il latte, si chiama latte, detergente, il fondotinta, non è quello che vi dà, che mette in evidenza le vostre caratteristiche più belle, ma ciò che mette in evidenza le vostre caratteristiche più belle è quel momento di preghiera che voi fate prima di guardarvi allo specchio o dopo. Quello vi porta a riflettere la gloria del Signore. Scusatemi voi, Signore, se mi permetto tanto. Comunque, un piccolo segreto, come diceva un giornalista cecoslovacco qualche anno fa, tu sei più bello quando preghi. Quindi la vera cura di bellezza è la preghiera. Quindi la vera casa dove si fa la cura di bellezza non è la cosa dell'estetista, ma è la casa di preghiera. I due uomini stanno con Gesù, sono testimoni anch'essi della sua grandezza, stanno con lui, non è Gesù che sta con loro, ma sono Mosè ed Elia che stanno con lui, quindi orientano l'attenzione dei discepoli a Gesù. È tutta la scrittura che aiuta a conoscere Gesù e ad amarlo. Mentre questi si separavano da lui, il che vuol dire che la Sacra Scrittura a un certo punto può essere chiusa, l'Antico Testamento, e rimane Gesù. Non perché non vale più, ma perché ci parla di lui, e quando c'è lui non occorre che ci sia chi ci parla di lui. Quando c'è lui, c'è tutto. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù, si è svegliato del tutto, Maestro, è bello per noi essere qui. È meglio essere in tanti che pochi, perché se ne vanno. E pensava, forse, è bello per noi, quindi deve essere bello anche per loro, tienili qui, siamo in compagnia. Facciamo tra capanne. E non pensava a se stesso Pietro e ai suoi due compagni. No, no, stavolta è generoso. Non dici facciamo sei capanne, ma tre. Per lui soltanto. Una per te, una per Mosè, una per Elia. Pietro è generoso. Però, dice l'Evangelista, non sapeva quel che diceva, non si rendeva conto, non aveva capito il significato di quella presenza e non aveva capito che quella presenza doveva essere solo temporanea, che deve rimanere davanti agli occhi e alla mente dei discepoli solo Gesù, perché lui realizza quello che Mosè ed Elia avevano detto. Quindi Mosè ed Elia possono scomparire, possono ritornare a nascondersi nel cuore di Dio. È bello per noi essere qui. Pietro vorrebbe eternare questa situazione, però noi comprendiamo che sarebbe come accontentarsi delle promesse. Mosè ed Elia avevano solo le promesse del Salvatore, del Messia. Gesù è la realizzazione. Fermare Mosè ed Elia vuol dire accontentarsi delle promesse. Noi non ci accontentiamo delle promesse. Siamo contenti che Dio le mantenga, le abbia realizzate. Mosè ed Elia ancora sono un legame al passato, quasi una sicurezza. Quasi come se Pietro intuisse, se Mosè ed Elia restano, certamente anche i capi, anche gli scribi, accolgono Gesù. E proprio Gesù aveva detto che i capi e gli scribi lo avrebbero rifiutato. Se Mosè ed Elia restano, non possono fare a meno di accettati anche i capi del popolo e gli scribi. Gesù non dovrà soffrire se Mosè ed Elia restano, forse Pietro pensava questo, e quindi anche noi dovremmo portare quella croce di cui lui ci ha parlato. Facciamo tre tende. Fare le tende è come dire il cammino di Gesù è finito, si può riposare. E invece no, il cammino di Gesù è ancora da cominciare. Vedremo più avanti. Gesù, manifestandosi così sfolgorante e col volto diverso, cambiato, si è manifestato lui come tenda di Dio, la tenda su cui riposa la gloria di Dio. Nel libro dell'Esodo, proprio quando Mosè portava il popolo attraverso il deserto verso la terra promessa, la tenda era il luogo della presenza di Dio. Lì c'era l'arca dentro la tenda e su quella tenda si posava la nube che esprimeva la presenza della gloria di Dio in mezzo al popolo. La tenda e la nube. Pietro parla di tende ed ecco invece che arriva la nube. Non c'è bisogno più della tenda che Mosè portava in giro con il popolo, perché la tenda su cui scende la nube di Dio a mostrare la sua presenza è Gesù. Mentre parlava così, venne una nube. È la risposta di Dio alla domanda di Pietro. Invece che restate qui, facciamo tre tende, perché vogliamo continuare questa presenza speciale. Continuare, ecco che Dio risponde. Non occorre che restino Mosè ed Elia, è Gesù, la presenza di Dio. E quella nube lo dice chiaramente. I discepoli hanno certamente capito, perché sta sul monte e venire la nube è segno proprio che Dio è presente lì, come nella nube dei tempi di Mosè. Venne una nube. Gesù è il tempio di Dio. Il suo corpo che si prepara all'esodo doloroso. Il suo corpo che si prepara, si sta preparando alla passione per uscire da questo mondo per tornare al Padre. Il corpo di Gesù sofferente è il tempio di Dio, il luogo della presenza di Dio. Questa nube è proprio il segno del chiaro della presenza di Dio in quel momento. Nella Sacra Scrittura, al secondo libro dei Maccabei, al capitolo 2, si dice che il popolo stava attendendo ancora la nube per quando ci sarebbe stato il compimento delle promesse. Allora sarebbe venuta ancora la nube. Vediamo se riesco a trovarlo. Ecco, dice così il secondo libro dei Maccabei, 2, versetto 7. Il luogo deve restare ignoto finché Dio non avrà riunito la totalità del suo popolo e si sarà mostrato propizio. Allora il Signore mostrerà queste cose e si rivelerà la gloria del Signore, e la nube, come appariva sopra Mosè e come avvenne quando Salomone chiese che il luogo fosse solennemente santificato, il Signore mostrerà la nube ancora. Ecco che la nube arriva proprio in questo momento. Quindi anche questa nube rivela chi è Gesù. Venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura. Perché? Si sono accorti che questa nube è la presenza di Dio. E allora l'uomo ha sempre paura quando si manifesta la presenza di Dio. Gesù è venuto apposta perché non avessimo paura, ma ha sempre dovuto dirci non temete. Perché noi siamo fatti così, che prendiamo paura, siamo troppo intrisi di peccato, di ribellione, di diffidenza verso Dio, che abbiamo paura. E però paura. Entrare nella nube è anche un'esperienza particolare che ti fa sentire solo, anche se sei in compagnia, se non vedi più nessuno. E allora la solitudine fa nascere paura. Non vogliamo restare soli. Tutto ciò che è del mondo scompare quando arriva la nube, perché non vedi più nulla. E noi che siamo troppo attaccati a questo mondo, prendiamo paura. All'entrare nella nube ebbero paura. Forse, dice qualcuno, hanno avuto anche paura. I discepoli si accorgono di questa grande novità di essere non solo spettatori, ma di essere partecipi di un grande fatto. Forse hanno anche paura che Gesù venga rapito come era stato rapito Elia. Dalla nube uscì una voce. Sul monte di Mosè dalla nube uscivano tuoni. Non era percepibile il significato, non erano parole. Qui invece la rivelazione si fa completa. Esce una voce, i discepoli di Gesù e capiscono le parole. La rivelazione di Dio diventa completa per gli uomini. È una voce che è rivolta proprio a loro tre. Diceva: questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. E ormai c'era Gesù solo, era impossibile confondere di chi parlava, a chi si riferivano queste parole. Questi è il figlio mio. Quindi è uno che si ritiene padre che sta parlando. Quindi è chiaro chi è che sta parlando per i discepoli. È Dio. Dio che in questo momento si rivela padre, ma soprattutto rivela Gesù come il figlio mio. Il figlio mio è una parola che c'è già nel Salmo secondo: tu sei mio figlio. È una parola della Sacra Scrittura, inconfondibile. Questi è il figlio mio, l'eletto. Questa è una parola che c'è nel profeta Isaia, capitolo 42, al primo versetto. Il servo di Yahweh, il servo di Dio, l'eletto. Questi due titoli, ecco, che appartengono a Gesù. Il Padre rivela Gesù come colui di cui hanno parlato le scritture, il figlio mio e l'eletto. L'eletto è il servo di Dio in quanto è chiamato a soffrire, Isaia 53, un capitolo del profeta Isaia che parla tutte le sofferenze del servo di Dio, l'eletto. Questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo, ascoltate lui. Questa è una parola che continuava a risuonare nella mente dei discepoli di Gesù, i buoni ebrei, che tutti i giorni, al mattino e alla sera, si ripetevano le parole della Scrittura: ascolta Israele, ascolta Israele. Bisogna ascoltare la parola di Dio, e la si ascolta attraverso i profeti, attraverso quello che ha detto Mosè, attraverso tutte le parole della Sacra Scrittura. Ascolta Israele. Ora questa parola la dice Dio stesso con la sua voce, parlando di Gesù. Ascoltate Lui. È come dire, se ascoltate Lui, ascoltate me. Voi ascoltate Dio ascoltando Lui. È Lui che vi dà la parola eterna, la parola di Dio. È Lui che parla definitivamente. Non dovete attendere più nessun altro. Mosè aveva, prima di morire, aveva annunciato che dopo di lui sarebbe venuto uno pari a lui o più grande di lui. Questo dovete ascoltare. Deuteronomio 18, 15. Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te e per i suoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Ascoltatelo. Ecco che è arrivato questo grande profeta, il più grande di tutti. Dio Padre quindi rivela il Figlio. Finalmente ecco la rivelazione completa. Adesso sappiamo chi è costui. Chi è Gesù? È il Figlio, è l'eletto di Dio. Ma non sappiamo solo chi è per sapere chi è, ma sappiamo che a Lui dobbiamo dare ascolto. Sappiamo in che rapporto ci dobbiamo mettere con Lui, perché Dio non vuole solo accontentare la nostra curiosità mentale, sapere chi è, sapere la sua identità, ma Dio ci vuol dire, ci rivela questo per farci capire in che rapporto dobbiamo stare con Lui, nel rapporto di obbedienza piena. Ascoltatelo. Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Mosè ed Elia trovano compimento in Gesù. Le parole di Mosè e di Elia sono realizzate da Gesù. Gesù rimane solo. L'Antico Testamento lo trovi vissuto tutto nella persona di Gesù. In Lui lo puoi leggere secondo il cuore di Dio. Tutta la Sacra Scrittura la puoi leggere e comprendere secondo il cuore di Dio, guardando e ascoltando Gesù. Senza Gesù tu puoi leggere tutta la scrittura sbagliandoti, sbagliando le tue interpretazioni e la tua comprensione. Se invece guardi Gesù, non sbagli, Lui è il compimento delle scritture. Gesù restò solo, essi tacquero. E in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Essi, i tre, hanno capito di non aver compreso tutto. Tacciono, perché per accogliere questa parola che hanno ricevuto e per accogliere tutta l'immagine che è entrata nei loro occhi, tutta la luce che hanno ricevuto, ci vuole tempo. E ci vuole esperienza con Gesù. E bisogna imparare a morire con Lui. Prima di poter dire con le parole, poter dire con la bocca la sua gloria. Si deve tacere perché possa crescere e portare frutto la parola di Dio e la sua luce nel cuore dell'uomo. Per questo anche il vostro silenzio di questi giorni è l'ambiente adatto, perché la parola di Dio e quello che Lui vi rivela di sé possa crescere. E non dite subito a tutti quello che avete sperimentato e vissuto, aspettate. Se l'ho dato Gesù Cristo. Amen.